Mille voci.
Dopo un oggi, eccoci con Mille voci, come tutte le mattine, come sempre alle 11. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla puntata odierna, una puntata che si soffermerà sulla scuola a distanza, promossa o bocciata, e in pratica i nostri ospiti daranno le pagelle. La scuola ticinese, che è ripresa in presenza, si guarda indietro e traccia un bilancio della scuola in assenza, quando, a causa della pandemia, le allieve e gli allievi seguivano ovviamente le lezioni da casa. Com'è andata quella didattica a distanza? Quali sono stati i punti di forza, le debolezze e le buone pratiche? Cosa eventualmente, qualora quella scuola dovesse ripresentarsi, andrà potenziato e migliorato? E la digitalizzazione e i supporti informatici sono stati adeguati all'altezza e soprattutto all'altezza della difficile situazione? Ebbene, a questo proposito il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, il DEX, ha commissionato la SUPS, un'indagine presso allievi, genitori e docenti per documentare il vissuto, l'esperienza e i bisogni emersi durante il periodo di formazione a distanza e di scuola parzialmente in presenza. E noi oggi di questo studio e di quanto questo bilancio servirà anche per guardare più consapevolmente e più preparati al futuro, sempre qualora ce ne fosse bisogno, ebbene, di questo studio ci occupiamo nella puntata odierna e ne parliamo con Alberto Piatti, Emanuele Berger e Anna De Benedetti. Iniziamo da Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola del DEX. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Emanuele Berger, uno degli elementi che emerge dall'indagine è il riconoscimento del grande impegno, sicuramente un grande impegno profuso per assicurare il diritto all'istruzione degli allievi. Ed è un diritto che era garantito, che è stato davvero espletato, se vogliamo così, nonostante il periodo di emergenza. Ebbene, a fronte di questo dato molto positivo, l'indagine però mostra anche alcune criticità. Quali sono state, secondo lei, in generale le maggiori criticità? Certo, il non poter fare la scuola in presenza.
Questo certamente, tanto più che poi è stato molto molto apprezzata la scuola in presenza o parzialmente in presenza quando siamo rientrati a maggio. Ma direi che una delle questioni che preoccupa di più per la scuola a distanza è quella dell'equità e delle disparità di apprendimento che rischia di creare la scuola a distanza, soprattutto presso gli allievi deboli o le famiglie più fragili. Diciamo che la scuola ticinese è per tradizione una scuola equa, è una scuola inclusiva ed è un valore a cui teniamo moltissimo. Durante, diciamo, la scuola regolare noi abbiamo degli ottimi risultati da questo punto di vista. Però durante la scuola a distanza abbiamo notato che purtroppo, malgrado i servizi della scuola, come per esempio il sostegno pedagogico, siano sempre stati molto attivi, abbiano veramente profuso un enorme impegno, l'equità non sempre ha potuto essere garantita e quindi a maggior ragione poi la decisione di riaprire la scuola a maggio è stata molto appropriata per poter recuperare tutti, anche se devo dire, come per tutti gli altri aspetti che poi abbiamo visto nell'indagine, anche qui vediamo che è stato fatto molto e in molti casi è stato possibile contenere questo problema.
Queste due parole che lei ha appena citato, appena menzionato, equità e inclusione, sono due cardini, o sono i due cardini della scuola. Questo al di là della pandemia. L'equità e l'inclusione devono sempre esserci.
Devono sempre esserci, è per quello che, come ho detto, ci preoccupa se vediamo che vacillano un po', ed è normale che, diciamo, noi abbiamo una scuola pubblica, una scuola a tempo pieno. A tempo pieno vuol dire che tutto il possibile per far apprendere gli allievi deve essere fatto in classe, a scuola, con i docenti, e il minimo possibile deve essere dato sulle spalle della famiglia. Purtroppo durante la pandemia questo non è stato possibile, le famiglie hanno dovuto molto contribuire, i genitori sono stati molto impegnati e naturalmente laddove i genitori per un motivo o per l'altro non avessero tutte le risorse, ecco che si è presentato il problema.
E come giudica complessivamente il lavoro e gli sforzi dei docenti? Ovviamente lei è un po' di parte, però se dovesse dare lei un voto ai docenti e a quanto hanno saputo fare, a come hanno anche saputo reagire di fronte alla difficile situazione.
Ma io devo dire che i docenti hanno reagito veramente molto bene, a loro va un grande ringraziamento anche per l'impegno prima di tutto, ma non è sufficiente l'impegno, ma anche per i risultati, nel senso che per esempio hanno imparato, molti di loro non erano poi così familiari con le tecnologie, quindi hanno imparato ad usare queste tecnologie, e molti, e questo emerge anche dall'indagine, molti si sono rinnovati, quindi hanno trovato attraverso queste tecnologie il modo di fare una pedagogia innovativa anche a distanza.
E questo è importante, questo insomma va sottolineato. Alberto Piatti, buongiorno anche a lei, benvenuto. Lei è il direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Voi avete elaborato i dati, avete fatto questa indagine. E indubbiamente la primissima, diciamo, cosa da dire è che le tecnologie, l'informatica, diciamo, sono entrate chiaramente in modo molto invasivo nelle scuole.
Sì, sono entrate in modo importante nelle scuole, sono entrate in modo importante anche nelle case di tutti gli allievi. E sì, questo è evidente, è stata una necessità. Devo dire che in questa occasione le tecnologie hanno anche effettivamente permesso alla scuola di non chiudere mai, e questo è stato un obiettivo importantissimo.
Ecco, sappiamo che soprattutto nei primi mesi di scuola, nelle prime settimane di scuola in assenza, il dibattito attorno alle tecnologie più o meno adeguate è stato un dibattito molto acceso. C'era chi diceva sì, funziona tutto, sta funzionando bene o abbastanza bene, c'è invece chi ha avuto concreti e reali problemi.
Sì. Però bisogna fare anche una precisazione importante. In realtà si è parlato molto di formazione con le tecnologie, però in realtà quello che è stato attuato è una formazione a distanza. Ci sono anche docenti che le tecnologie le hanno usate esclusivamente come strumento di comunicazione con le famiglie, dopodiché le attività che sono state proposte erano attività senza tecnologie. E questo è stato il caso soprattutto a livello di scuole d'infanzia e scuole elementari, dove la norma era il lavoro fatto ancora con carta e matita e degli strumenti di comunicazione invece che sono stati basati sulle tecnologie.
Quindi non si può dire che tutto è avvenuto tramite la tecnologia e l'informatica?
No, si può dire in realtà che si sono dovuti esplorare nuove piste di comunicazione, che molto spesso hanno portato a una comunicazione più efficace e più frequente da famiglie e docenti rispetto a quello che è la scuola in presenza normale.
Quindi anche qualche punto positivo?
Sono state delle esperienze che permettono di strutturare dei nuovi protocolli di comunicazione tra le famiglie e la scuola.
Allora, veniamo all'indagine. Come l'avete svolta? Come è partita? Cosa in particolare avete capito?
Allora, l'indagine in realtà ha avuto un ritmo molto sostenuto, nel senso che siamo partiti in maggio e abbiamo dovuto produrre i primi risultati a interesse del DEX in giugno, quindi ha avuto dei ritmi inusuali. Abbiamo potuto contare sull'apporto di veramente molte persone, anche già durante la fase di elaborazione della ricerca, dei questionari.
Quindi da questo punto di vista siete contenti di quanti vi hanno risposto?
Noi siamo contenti del supporto che abbiamo avuto, di aver avuto la possibilità di confrontarci ad esempio con la conferenza cantonale dei genitori che è presente con noi oggi, con la signora De Benedetti, che ci ha aiutato effettivamente a prendere la direzione giusta da subito. Il ritorno è stato impressionante. Abbiamo avuto 20.000 famiglie che hanno espresso la loro opinione, quindi è un campione veramente molto importante, e un campione ancora più importante di docenti in termini percentuali. Quindi veramente la partecipazione è stata molto ampia e ci ha permesso di ottenere dei dati molto interessanti. In molti casi questi hanno confermato degli aspetti che si potevano anche immaginare senza il bisogno di fare questo sondaggio, ma chiaramente avere una base scientifica di quello che sono le percezioni è molto molto importante.
Allora, sono diversi gli attori in gioco per quanto riguarda l'ambito scolastico: gli allievi, i docenti, le famiglie, i direttori, insomma i quadri scolastici. Avete avuto differenze nelle risposte a dipendenza di chi vi forniva la risposta?
Ma la mia sensazione è che fossero risposte abbastanza coerenti. Nel senso che non ho visto visioni divergenti di quello che è successo. Chiaramente degli osservatori sono diversi, però il fatto che si sia voluto un grande impegno, che l'efficacia ogni tanto ci sia stata e ogni tanto un po' meno, sono tutti aspetti che si ritrovano a specchio sulle varie entità. Ricordiamoci che non hanno risposto solo i genitori, ma anche gli allievi. In parte intervistati i genitori se erano piccoli o autonomamente, quindi anche lì abbiamo avuto la possibilità di vedere quello che era il punto di vista sullo stesso fenomeno, sia di chi l'ha vissuto in diretta come attore, sia come genitore.
Quindi i genitori, ma anche gli allievi. Allora, a proposito di genitori e di famiglie, sicuramente sono tanti genitori, le mamme e i papà che ci stanno seguendo e ascoltando su Rete 1 o sulla 2, quindi anche in televisione. Magari diamo i numeri di telefono, così ci potete scrivere. Qualche messaggio sta già arrivando e ci potete descrivere quelle che sono state le vostre esperienze di genitori a casa con i figli che dovevano seguire forzatamente delle lezioni a distanza.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Emanuele Berger, per quanto riguarda i vari ordini scolastici, il bilancio è migliore alle scuole medie o alle scuole medie superiori?
No, questo per il momento non lo possiamo dire, prima di tutto perché l'indagine, perché abbiamo commissionato un'altra indagine sulla scuola medio superiore, che non è ancora pronto il rapporto, quindi sarà nelle prossime settimane, diciamo entro il prossimo mese potremo pubblicare anche il rapporto per il medio superiore. E poi in ogni caso non penso che sia veramente possibile fare dei paragoni, nel senso che i settori scolastici sono molto diversi, l'età degli allievi è diverso, il grado di autonomia è diverso, eccetera. Però direi che è un tema che potremo riprendere quando uscirà l'indagine del post-obbligo.
Da quello che leggo dai messaggi che stanno già arrivando, sono già diversi, da quello che ho anche sentito parlando con genitori, mamme, papà, sembrerebbe che a dipendenza della sede di scuola media c'era chi faceva tanto, chi si dava da fare, chi invece faceva poco, aveva poco contatto con gli allievi e lasciava insomma un po' gli allievi soli e isolati senza un grande seguito.
Ma certo, se andiamo a vedere l'indagine, i risultati un po' più di fino di questa indagine, vediamo che, come abbiamo detto prima, il bilancio globale è positivo, però dire che il bilancio globale è positivo non significa che è totalmente positivo, quindi ci sono anche situazioni che sono state testimoniate dai dati dell'indagine in cui le cose non sono andate così bene come quelle descritte da alcuni genitori. Poiché questo sia differenziato da istituto a istituto, ecco, questo l'indagine per il momento così non ce lo dice, però possiamo andare a vedere i dati più di fino. Certo, la scuola ha una sua eterogeneità, come dicevo all'inizio ci teniamo a una scuola equa, quindi la qualità deve essere distribuita in maniera equa sul territorio, però è vero che è diventata più trasparente, quindi questa certa eterogeneità i genitori la possono vedere molto di più e quindi soprattutto in un caso del genere in cui tutto era nuovo e quindi sì, venivano date delle direttive ma non su tutto, su ogni singolo aspetto, poi venivano perfezionate di volta in volta.
C'è stata anche molta libertà da parte
inizialmente
singole sedi.
Esatto, c'è stata grande libertà che devo dire in gran parte è stata usata bene, come dicevo anche con creatività per trovare nuove piste, però è vero che man mano che ci accorgevamo che magari qualche elemento non funzionava abbastanza bene, mettevamo dei correttivi, abbiamo dato delle direttive su alcuni singoli punti. E poi soprattutto quest'estate, in vista di un possibile altro lockdown, abbiamo messo, se vogliamo, alcuni paletti in più per ovviare a questa eterogeneità che qualche volta non è stata buona.
Certo, emergono queste criticità puntuali, Alberto Piatti, nell'indagine. Vi sono arrivate delle chiare proteste o delle chiare situazioni che sono almeno discutibili? Da un punto di vista didattico, gente che si lamentava e che si lamenta di scuola, gente, famiglie, genitori, allievi che si lamentano di essere stati lasciati un po' soli.
Allora, forse è importante dire che questa ricerca ha prodotto questo rapporto pubblico che è stato prodotto ieri, ma ha prodotto anche circa 3.000 pagine di rapporti specifici per ogni sede sulla base dei vari dati, quindi ogni sede ha ricevuto i propri dati e ha avuto la possibilità di riflettere sulla propria situazione particolare.
Un'autocritica, se vogliamo.
Ma quantomeno sì, può permettere sicuramente un'autocritica, ma anche di disporre di dati oggettivi per riuscire a capire come agire eventualmente in un secondo lockdown o anche in generale. E quindi sì, i dati ci permettono effettivamente di vedere la situazione delle singole sedi. Quello che posso osservare in realtà rispetto ad esempio a differenza tra la scuola media e le scuole precedenti a livello di comunicazione è che chiaramente gli interlocutori cambiano. Un allievo di scuola elementare di solito ha un maestro o due maestri, quindi ha poche persone di riferimento e quindi si vede chiaramente dai risultati dell'indagine che la comunicazione è stata molto frequente e quindi è stato anche più facile in un certo senso seguire i singoli allievi. Questo a scuola media per il fatto che le figure si moltiplicano, ci sono singoli docenti di materia, le persone sono molte di più e quindi si vede chiaramente che questi docenti di regola hanno comunicato di meno con i propri allievi perché in realtà è proprio una struttura diversa. È anche vero, andando a vedere nel dettaglio dei dati, si intravede una situazione, ad esempio, dove gli allievi sono andati un po' persi, quindi che sono usciti dagli schermi radar ed era difficile anche ritrovarli, anche perché la comunicazione era a distanza, quindi tante volte queste ore non era necessariamente, come dire,
colpa della scuola,
correlato con quello, magari c'erano impegni, ma d'altra parte le situazioni a casa possono essere di vario tipo, anche difficili, e per cui sicuramente è successo che qualche allievo è uscito dagli schermi radar, e questo è stato riportato sia dai docenti sia dai dati, si vede. Come diciamo prima, questa scuola ha un bilancio in chiaroscuro, evidentemente.
Certo, è che se un allievo esce dai radar, dagli schermi radar, Emanuele Berger, durante la scuola in presenza, bene o male ci si accorge. Qui invece è più facile fuggire, scappare o nascondersi.
Ma magari era più facile all'inizio, poi devo dire che man mano, rendendo ben attenti i docenti e anche mettendo questi paletti, ad esempio un paletto che abbiamo messo, un'indicazione chiara, è di tenere regolarmente ogni settimana delle videoconferenze con lo schermo, quindi dove ci si vede, e questo è molto importante, perché diciamo nelle prime settimane in cui queste indicazioni non c'erano, un po' perché non c'erano ancora gli strumenti, non tutti disponevano dei software adeguati, delle macchine adeguate, è chiaro che gli allievi più inclini, diciamo, a perdersi, si perdevano e era molto più difficile raggiungerli. Poi dal momento in cui sono stati introdotti questi mezzi, spesso invece si è riuscito a raggiungerli.
Quindi siete riusciti a recuperare, arrivano anche dei complimenti per quanto fatto dalla scuola, dalle scuole, da tutte le scuole. Tra l'altro anche leggo che si è notata soprattutto la creatività che i docenti hanno, insomma, messo in campo, e questa creatività è stata anche positiva, giudicata positivamente, insomma, l'autonomia che poi porta l'indipendenza anche didattica, che può portare anche a una creatività che può essere benefica, salutare.
Decisamente, l'autonomia didattica dei docenti è un valore, perché i docenti sono dei professionisti, e i professionisti seri, messi in situazioni anche difficili come questo, poi possono anche dare il meglio di sé. Quindi effettivamente io ho visto delle cose molto interessanti un po' in tutte delle discipline, in cui i docenti si sono messi in gioco utilizzando i nuovi mezzi, creando dei tutorial, oppure appunto utilizzando anche mezzi diversificati, come diceva Alberto Piatti, quindi non solo tecnologici, soprattutto nella scuola dell'infanzia o nella scuola elementari, abbiamo visto veramente delle cose molto belle, molto inaspettate o comunque positive.
C'erano anche docenti che nei paesi portavano i compiti o davano i compiti porta a porta agli allievi, alle allieve e agli allievi delle scuole elementari, interessante, cioè fisicamente andavano e ritiravano poi i compiti e li correggevano.
Sì, infatti ci sono docenti che hanno rinunciato completamente o quasi alla via tecnologica e sono tornati a fare i docenti di condotta,
certo.
Casa per casa,
casa questo, per casa, insomma.
Ma in realtà penso che fosse un segnale importante anche per gli allievi. A me anche personalmente, certo. con due figlie piccole è capitato di avere la docente che è venuta a portare dei materiali, e per le mie bambine vedere la docente è stato un momento importante in quel momento. Nella ricerca è testimoniato, i docenti mancavano tanto agli allievi, sia i compagni sia i docenti, e questa vista, anche se a distanza, anche solo per un minuto a settimana, in realtà poteva dare una sensazione di quotidianità molto importante per i bambini.
Una presenza fisica, insomma, uno sguardo visivo che contano, sì, sì. Contavano soprattutto in quei mesi di chiusura, di lockdown. Tra l'altro alcuni, sì, maestri mi dicevano anche tramite WhatsApp, hanno creato dei gruppi, mandavano i compiti, sì. Poi c'era interazione, insomma, anche tramite i vari social, ma un'interazione positiva, comunque costruttiva, utile.
Sì, sono state esperienze interessanti. Io ho visto appunto, ho avuto possibilità di viverli sia come direttore del DFA sia come genitore. Ho visto anche tanti esperimenti, diciamo, prima a livello di creatività, vedere una conferenza, una teleconferenza dove tutti gli allievi si trovano solo per fare quattro chiacchiere insieme ai docenti, è un'esperienza particolare, e in realtà vedevo questi allievi che non volevano più mollare i docenti, quindi sono stati dei momenti dove hanno anche imparato, in realtà anche i bambini, a utilizzare le tecnologie, a riconoscerne i valori e i limiti. Quindi, secondo me, è stato un momento di crescita importante da questo punto di vista.
Certo, vari tipi di interconnessione o di, sì, interazione, sì, tramite i supporti tecnologici, tramite i social media, WhatsApp, ma anche poi una presenza laddove era possibile, fisica, a distanza, sì, con i docenti. docenti di scuola elementare che andavano appunto direttamente nelle case degli allievi. Qualche problema però, Emanuele Berger, di comunicazione, e ne avevamo parlato anche io e lei proprio a mille voci in occasione appunto dei mesi duri della pandemia, dicevo, qualche problema è emerso tra il DEX e alcuni comuni per quanto riguarda le scuole comunali di infanzia e elementari. Si è detto ci sono stati pochi rapporti, c'è stata una certa chiusura da parte del DEX, le informazioni non erano chiare. E allora le chiedo, cosa si dovrà fare in futuro per avere dei rapporti più costruttivi e migliori, ma dico anche più trasparenti, per avere, diciamo così, anche un buon rapporto con alcuni comuni che insomma hanno fatto capire che non erano soddisfatti dell'atteggiamento avuto dal DEX.
Ma penso che questa è una questione veramente molto molto complessa su più piani, che riguarda in parte la pandemia, in parte no. Io direi che durante la pandemia dobbiamo ricordarci che, essendo una situazione di emergenza, tutti i canali di comunicazione sono parzialmente andati in crisi e sono stati messi sotto stress. Faccio un esempio interno al cantone: è stato creato il centro di comando, adesso mi sfugge il nome in questo momento,
il centro di condotta,
c'era Cocchi, c'era il dottor Merlani, polizia, Giorgio Merlani, eccetera eccetera, quindi c'erano poi vari...
Prego?
lo stato maggiore di condotta a cui non siamo abituati nelle scuole,
esatto. Un nuovo organo con delle funzioni che erano definite comunque dalle normative, ma si è dovuto conoscerla poco poco, anche nella sua relazione con gli altri organi, lo stesso Consiglio di Stato, il gruppo di coordinamento, eccetera. Quindi anche internamente alla stessa struttura statale tutte le relazioni sono state in un certo senso ricostruite, eccetera. E quindi anche per quanto riguarda i comuni, penso che ci sono stati dei momenti difficili, secondo me sono stati...
Di tensione anche, quando certi comuni non hanno seguito le vostre indicazioni, hanno rifiutato di riaprire le scuole.
Ricordo anche...
comunali, esatto, elementari.
Penso che sia importante anche andare sui contenuti di questa tensione. Il contenuto era che in quel momento c'erano degli attori, tra cui i comuni, tra cui alcuni genitori, tra cui alcuni docenti, che non volevano aprire la scuola. In quel momento è stata fatta una valutazione non solo dal DEX, ma ecco, dallo Stato Maggiore, eccetera, che la scuola sarebbe stato meglio riaprirla, ed è stato fatto. E credo che in questo momento, se torniamo sui contenuti di quella tensione, c'è quasi nessuno, qualcuno sì, ma quasi nessuno che mette in discussione quella decisione. Quindi credo che è giusto parlare di processi, di canali di comunicazione, è giusto parlare anche dei contenuti e poi della qualità e della validità delle decisioni. Ricordo, abbiamo avuto zero contagi dal punto di vista sanitario con la riapertura, sì. Parziale riapertura tra l'altro, perché poi alla fine era stata la più prudente della Svizzera. Abbiamo avuto zero contagi e un plebiscito, direi, soprattutto da parte dei genitori, degli allievi, e questo l'inchiesta di cui stiamo parlando lo dimostra, un plebiscito, nel senso che tutti sono stati molto contenti di riaprire. E all'inverso devo dire, adesso, quando durante l'estate era un po', si doveva prendere la decisione se riaprire o no, ecco, anche lì ho sentito, direi, un grande entusiasmo da parte della popolazione, delle famiglie, degli allievi, quando è stato confermato che la scuola avrebbe riaperto. Quindi penso che, certo, non bisogna mai dimenticarsi di andare anche sui contenuti.
Sui contenuti e poi sui momenti in cui quelle decisioni sono state prese. Non, esatto, era facile decidere in un senso o nell'altro. Sono emerse anche queste criticità sulle decisioni più o meno attuate o rifiutate, le scelte di riaprire o di non riaprire, sì. I comuni e gli allievi di quei comuni, diciamo, più restii ad accettare le decisioni del DEX, sì, hanno manifestato nella vostra indagine il loro dissenso, la loro criticità?
Allora, i comuni o le autorità comunali non sono stati un interlocutore all'interno di questa ricerca, quindi non abbiamo la voce diretta delle autorità comunali. Abbiamo la voce diretta delle direzioni, però, che sono chiaramente
a
livello
anche
comunale dei docenti. Quello che emerge, in realtà, abbiamo valutato la tempestività e l'utilità delle direttive emanate nei diversi momenti, e penso in generale tutte le direttive che sono state emanate sono state ritenute utili, sia quelle del DEX, sia quelle degli istituti scolastici, e in generale c'è approvazione per come gli istituti scolastici hanno saputo reagire alla situazione d'emergenza. Quindi direi che dal punto di vista della gestione è stato appunto, cioè in generale soddisfazione.
Sì.
L'unico aspetto critico, ma penso che fosse inevitabile, era una critica alle tempistiche con cui le direttive sono state emanate nei primi giorni dell'emergenza. Cioè le scuole avrebbero probabilmente voluto avere delle indicazioni chiare subito. Però chi non avrebbe voluto avere delle indicazioni chiare subito, però il contesto non era tale da poter agire precipitosamente, quindi penso che alla fine complessivamente sicuramente l'indagine mette in evidenza una gestione corretta e positiva dell'emergenza da parte delle autorità sia a livello cantonale che comunale.
Credo, Emanuele Berger, che sia piuttosto comprensibile che subito non potevate fare tutto bene e tutto in modo chiaro e trasparente. Inevitabilmente qualche momento di tensione, di difficoltà c'è stato, e quindi per tutti accontentare tutti non è stato evidente, insomma,
sì,
diciamo in modo tempestivo.
Certamente, ricordiamoci quei momenti quindi dove tutto doveva essere, come dicevo, reinventato, ma questo a
esatto.
Partire dalle strutture interne del cantone, quindi scendendo. Il paradosso è oltretutto spesso che abbiamo vissuto è la tensione tra il volere ditemi cosa fare e poi quando si dice cosa fare non accettare, perché quindi è veramente molto complicato. Però io devo dire, abbiamo già fatto altre volte una retrospettiva anche cronologica dei fatti, in realtà le decisioni sono state prese spesso in pochi giorni, quando non poche ore, quindi parziali in parte, ma questo perché appunto non tutte le informazioni erano a disposizione. Però devo dire, posso personalmente fare un bilancio positivo, perché davvero in tempi più brevi sarebbe stato sì, sostanzialmente impossibile elaborare questi nuovi scenari e dare indicazioni che poi una volta emanata si esige che siano precise e complete.
Poi col senno di poi siamo tutti bravi a fare e a rifare le cose, però è ovvio che in certi momenti bisogna decidere e non è facile decidere e soprattutto accontentare tutti, le esigenze e le necessità di tutti. Allora, le pagelle sulla scuola a distanza, promossa o bocciata? Ne stiamo parlando con Alberto Piatti e con Emanuele Berger. Tra poco ci collegheremo con la presidente della conferenza cantonale dei genitori, con la quale anche con lei tracceremo un bilancio di quanto si è fatto. Ridiamo i numeri di telefono, ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo appunto a parlare di scuola a distanza.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
She says, hello, you fool, I love you.
La tele e la radio, siamo sulla 2, siamo su Rete 1 per Mille Voci, ovviamente, come tutte le mattine dalle 11 alle 12, e oggi parliamo delle pagelle sulla scuola a distanza emersa dall'indagine della SUPSI, da questo studio che appunto ha voluto tracciare un bilancio di quella che è stata la scuola a distanza. Ci stiamo chiedendo, e lo stiamo chiedendo a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se la scuola secondo voi è stata promossa, è da promuovere oppure è da bocciare, oppure insomma è andata così così. Allora lo chiediamo anche a Anna De Benedetti. Buongiorno Anna De Benedetti, benvenuta, presidente della conferenza cantonale dei genitori, benvenuta.
La ringrazio, buongiorno, buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori e ai suoi ospiti, signor Berger e signor Chiatti.
Allora, voi avete sempre uno sguardo molto attento su quella che è l'attività della scuola, delle scuole della Svizzera italiana, delle scuole ticinesi. La vostra, diciamo così, esperienza, il vostro sguardo, e soprattutto si sono potuti mantenere durante la chiusura quei due termini, quelle due parole che si chiamano equità e inclusione? Ci sono state garantite queste due parole?
Allora, dobbiamo dire che ci siamo trovati tutti in una situazione straordinaria, della quale nessuno ha mai avuto esperienza prima appunto dell'11 marzo, quindi della chiusura della scuola. Quindi in questo contesto straordinario e anche sconosciuto, ognuno degli attori, quindi la scuola, le famiglie, i docenti, i ragazzi hanno fatto la loro parte. All'inizio chiaramente un pochino, come dire, perplessi su come procedere, ma poi nel giro di pochi giorni si è trovato, come dire, una barra del timone, e quindi si è man mano cercato di capire quanto sarebbe durato il lockdown, e lì ci voleva un po' una sfera magica per capirlo, e quindi a cercare di garantire quelli che sono i valori della nostra scuola ticinese, che sono l'equità di trattamento e l'inclusione di tutti gli allievi e le allieve dei diversi gradi della scuola pubblica. E quindi si è cercato con le risorse a disposizione e con le competenze che avevamo in quel momento di dar seguito a questo. Ci si è riusciti con una certa soddisfazione che è stata espressa anche dai genitori, anche in un sondaggio che abbiamo fatto noi a fine aprile, e che è confermata dall'indagine che ha presentato ieri il DEX fatta a maggio.
E di cui ci stiamo occupando stamattina a Mille Voci. Però indubbiamente il carico per i genitori che si sono ritrovati a fare anche docenti, il carico domestico casalingo, è stato piuttosto pesante. Questo va detto, voi che siete insomma un'associazione dei genitori.
Certo, i genitori si sono trovati con un duplice compito, soprattutto quelli che lavorano e che erano magari a casa in telelavoro con i ragazzi e i bambini a casa. E infatti dal nostro sondaggio è proprio emerso che i genitori hanno dedicato molto tempo ai loro figli, non solo per l'accudimento dei più piccoli, ma anche nell'aiutarli, nell'indirizzarli in quello che erano le attività scolastiche con le consegne che ricevevano i ragazzi, i bambini dalla scuola. Quindi effettivamente sì, i genitori si sono trovati a dover conciliare una situazione lavorativa, alcuni almeno un 30%, come risulta anche dal loro sondaggio, erano obbligati per la loro attività, e per fortuna, perché erano quelli che garantivano attraverso il loro lavoro le attività essenziali della nostra società, e hanno trovato un sostegno anche da parte della scuola per gli accudimenti, e quindi i genitori che però erano a casa o per lavoro, telelavoro, o comunque per una scelta familiare, hanno aiutato, come giusto e normale che sia, i loro figli, ed è evidente che il loro impegno era anche proporzionale, se posso dire, all'età dei bambini e al numero di figli che ogni famiglia aveva a carico all'interno del proprio del proprio focolaio, insomma.
E aggiungo anche al numero di supporti informatici a disposizione nelle singole case, perché spesso c'era la mamma che lavorava, il papà che lavorava e lavoravano entrambi su computer, magari due o tre figli anche loro impegnati su computer, e quindi effettivamente c'era anche una quantità di computer che si doveva preoccupare di avere.
Esattamente, ecco, molti genitori si sono trovati, molte famiglie, ecco, si sono trovati anche nella difficoltà proprio di avere il supporto tecnologico all'interno della famiglia. Magari ormai quasi in tutte le famiglie troviamo un computer o un iPad. Il punto è che i genitori che erano in telelavoro devono garantire la continuità del loro lavoro per tutto il periodo d'attività lavorativa. Dobbiamo anche dire però, e soprattutto, i computer sono stati in particolar modo utilizzati a livello delle scuole medie e delle scuole superiori, gli istituti scolastici hanno messo a disposizione degli allievi che non avevano un supporto informatico i computer. Chiaramente però le risorse sono scarse per definizione, e quindi si è potuto distribuire quello che in quel momento le scuole avevano a disposizione o che sono riuscite a procurarsi nel frattempo, per appunto permettere a quegli allievi che non avevano accesso a un computer, esatto, di poter comunque continuare a seguire le lezioni a distanza.
Emanuele Berger, va detto che avete fornito laddove c'era bisogno,
sì,
supporti informatici.
Certo, a complemento di quanto detto dalla signora De Benedetti, aggiungo che sì, le scuole hanno distribuito direttamente i computer che avevano, ma il Centro Risorse Digitali e Didattiche, il CERD, parallelamente ha acquistato nuovi computer che ha distribuito poi alle sedi, quindi in realtà è stato fatto anche un grosso sforzo di acquisto di nuovo materiale che è continuato durante l'estate. Adesso sono stati distribuiti nuovi computer.
Regalati o prestati?
Prestati. Sono stati prestati, questo vabbè, per ovvi motivi, anche perché poi sono computer che effettivamente rimangono alle sedi, quindi servono per esempio avere dei carrelli, quando si fa scuola in presenza i computer servono comunque, per cui in presenza abbiamo i carrelli che poi vengono utilizzati dai ragazzi, in caso di formazione a distanza avremo ancora più macchine da distribuire sempre in prestito.
Quindi benvenga, insomma, in questo caso il fatto che c'è stato questo bisogno, questa necessità, avete incrementato il numero di computer. Alberto Piatti, tornando alla conferenza cantonale dei genitori, avete collaborato molto voi e loro?
Abbiamo collaborato strettamente, soprattutto nella fase di elaborazione dei questionari,
difatti,
della ricerca, e sì, per noi è stato sicuramente un aiuto molto importante in un momento in cui molto velocemente abbiamo dovuto preparare questi materiali. Grazie al supporto della conferenza cantonale dei genitori siamo riusciti a produrre dei questionari che mi sembra siano stati ben accettati dalle famiglie, e l'alto tasso di risposta penso che lo testimoni.
Allora, Nandi Benedetti, l'arte di arrangiarsi, ci scrive un'ascoltatrice molto gentile, in un momento di emergenza è fondamentale, e quindi benvenga anche che la conferenza cantonale dei genitori possa dare anche lei degli utili e preziosi suggerimenti.
Noi siamo appunto un sovraente delle assemblee dei genitori degli istituti scolastici, quindi interagiamo principalmente e prevalentemente con diciamo il comitato delle assemblee. Ci siamo coordinati con molte assemblee, soprattutto anche nei momenti di consultazione che abbiamo avuto col DEX, sia prima dell'apertura sia durante, e soprattutto adesso anche nella preparazione degli scenari sono stati direi condivisi. Abbiamo fatto presente quali erano le preoccupazioni dei genitori, alcune richieste dei genitori, alcune sono state accolte, altre non possono essere accolte, ma comunque devo dire c'è stato un dialogo franco e costruttivo tra la conferenza cantonale dei genitori, le assemblee che sono state invitate a partecipare a questi momenti, e come ricordava il signor Piatti, anche nella fase di preparazione della loro indagine siamo stati coinvolti e ricordo però, perché appunto i tempi erano molto stretti e quindi c'è stata anche, come dire, un'apertura e una disponibilità da entrambe le parti, perché appunto il signor Piatti praticamente lavorava quasi 20 ore su 24, ma anche la conferenza non si è tirata indietro in questi straordinari, e ricordiamo che la conferenza cantonale dei genitori è composta da persone che lavorano sotto forma di volontariato.
Certo, siete tutti volontari. Ecco, al di là degli aspetti organizzativi e di quanto la scuola poi ha fatto, ha dovuto fare per organizzarsi, riorganizzarsi e ripresentarsi in un'altra forma, e al di là anche dello studio della subsidi di questa indagine di cui stiamo parlando stamattina, per quanto riguarda invece gli aspetti più politici, voi come conferenza cantonale dei genitori avete assecondato sempre tutte le scelte del DEX. Ricordiamoci che in quei mesi quelle scelte o alcune scelte erano fortemente discusse, fortemente messe in dubbio da qualcuno.
Non siamo entrati nel merito delle chiaramente decisioni politiche, non spetta la conferenza cantonale dei genitori. La conferenza cantonale dei genitori ha espresso le difficoltà e sì, in particolar modo le difficoltà nelle quali si sono trovati confrontati i genitori che ci hanno interpellato ad aprile attraverso il questionario e soprattutto attraverso la parte, diciamo, più qualitativa, dove veramente c'è stata una ricchezza di suggerimenti e di valutazioni che sono state importanti e che abbiamo trasmesso al DEX. Quindi noi abbiamo interagito col DEX rendendoli partecipi delle informazioni o delle richieste che giungevano per il nostro tramite, insomma.
E con i comuni più reticenti a seguire le indicazioni del DEX siete stati, diciamo così, impegnati in uno sforzo di mediazione?
Allora, questo, come prevede la legge sulla scuola, sono le assemblee locali che sì, devono eventualmente intervenire a far presente determinati aspetti ritenuti dai genitori migliorabili. Quindi in diversi casi sappiamo che le assemblee si sono fatte parte proattiva, soprattutto appunto delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, laddove magari c'erano dei disagi più marcati o rispetto alla scuola di distanza o nei momenti un po' più concitati di riapertura delle scuole.
Di riapertura o di non riapertura, ecco.
O di non riapertura, esattamente. Sì.
Anna De Benedetti, grazie mille, presidente della conferenza cantonale dei genitori, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro, signora De Benedetti.
Grazie mille, buona continuazione, arrivederci, buon pomeriggio.
Grazie. Allora, ci sono delle domande interessanti che arrivano dal pubblico, Emanuele Berger, e vorremmo dare risposta. Allora, nella scuola in presenza ci saranno per gli assenti, per coloro che magari sono a casa ammalati, le lezioni online? Ci sono delle disposizioni in tal senso?
No, allora, per il singolo malato il comportamento sarà lo stesso come per chi si ammala, quindi se è malato non può fare lezione.
Non può essere presente.
Non può essere presente, ma non può nemmeno fare lezione. Se io sono a casa con 40 di febbre, evidentemente non posso né fare telelavoro come dipendente né studiare, eccetera. Per cui il malato è malato. Per cui no, in questo caso non sono previste lezioni online. Altro discorso potrebbe venire a crearsi se un'intera classe entrasse in quarantena, in una quarantena piuttosto lunga, perché la quarantena non vuol dire essere malati.
E facciamo l'esempio di Losone, proprio l'esempio di ieri.
Ecco, l'esempio di ieri è ancora in, come si dice,
l'allieva contagiata, contagiato.
È ancora, diciamo, la situazione la sta elaborando in questo momento l'ufficio del medico cantonale, non è ancora chiara fino al 100%. Diciamo che se dovesse essere per esempio una quarantena cautelativa di 3 giorni, va bene, sono 3 giorni, allora in questo caso i docenti possono preparare materiali, abbiamo le piattaforme Moodle, quindi dei materiali, dei compiti, e questo può essere fatto, anzi andrà fatto di sicuro. Poi ripeto, se la quarantena dovesse essere più lunga, dovesse essere di 10 giorni, allora ovviamente si dovrà entrare in materia per capire come organizzarsi. Bisogna capire anche chi se il docente è in quarantena, sì, o no, perché se il docente è in quarantena a questo momento siamo in una situazione simile al lockdown e allora è anche più facile fare una lezione online o andare attraverso le videoconferenze eccetera. Evidentemente se invece il docente è a scuola
in presenza
con altre classi, in quel momento non potrà fare, però ci si organizzerà. Adesso dovremo vedere, speriamo che non succeda tanto, ma se dovessimo avere intere classi per lungo tempo in quarantena. Però ripeto, casi singoli, se sono malati, se sono in quarantena ci sarà la possibilità di dare dei compiti, degli esercizi da parte dei docenti, di avere dei contatti, naturalmente, che non è però veramente la formazione a distanza. Casi invece più massicci si dovrà, ecco, entrare in un protocollo diverso dove per garantire la continuità dell'istruzione.
Però se ho capito bene, nel caso di Losone la classe è stata messa in quarantena perché è andata in passeggiata scolastica, ha dormito anche una notte, credo, via con tutti gli allievi, insomma.
Guardi, le informazioni
docenti allievi, no, ma la domanda che le voglio fare, Emanuele Berger, è questa: ma si può andare in passeggiata scolastica? Sono permesse le passeggiate scolastiche? Perché molti si sono chiesti, ma era il caso andare in passeggiata?
Allora, in questo momento le passeggiate sono consentite, nel senso che non sono state proibite, è stata lasciata una libertà sia soprattutto agli istituti. Sappiamo che per esempio...
Le medie
superiori hanno emesso già subito delle raccomandazioni per limitarle, ma non per ragioni sanitarie, perché ritengono che ci sia tutta una serie di materie da recuperare a cui va data la priorità. Quindi questa è stata la ragione finora del medio superiore. Per quanto riguarda per esempio le scuole medie, c'è libertà, le sedi si stanno comportando in maniera diversa. È chiaro che questo aspetto, a mio parere, andrà approfondito adesso in questi giorni, in queste ore, per essere sicuri. Dobbiamo stare attenti a non limitare troppo la scuola se si riesce a contenere, diciamo, gli aspetti sanitari. Penso anche all'educazione fisica, per esempio. Adesso abbiamo emanato delle direttive precise in cui
fatela all'aperto,
fatela col minimo contatto o senza contatto. Cioè, si possono fare tante cose nell'educazione fisica e farla, perché è qualcosa di importante, i ragazzi si devono muovere, è un'educazione importante. Quindi dobbiamo stare attenti al dire bianco nero, no? O si può o non si può. Magari si può, ma con certe limitazioni. Adesso sì, le indicazioni che erano state date erano comunque precise, cioè che in ogni caso vanno mantenute tutte le misure sanitarie, sia durante i trasporti sia durante le uscite, e poi si devono seguire i piani di protezione del luogo dove eventualmente si va a dormire. Quindi diciamo non è che sia stata data...
Però è vero che si va a dormire fuori tutti assieme, l'assembramento è quasi inevitabile, quasi d'obbligo, insomma. Quindi
dipende dove si va e quali sono le misure, però effettivamente penso che è un tema su cui
riflettere,
chinarci anche insieme, ovviamente sempre in questi casi, all'ufficio del medico cantonale.
Tornando alla scuola in assenza, la scuola dei mesi più duri della pandemia, della scorsa primavera, ci chiedono come mai i ragazzi non hanno avuto le stesse ore scolastiche che con la scuola in presenza. Gli orari erano un po' stravolti.
Sì. Allora, se parliamo degli stessi orari a livello di numero, di quantità, la risposta è semplice, perché comunque era una cosa... Ah no, parla non del lockdown, quindi non della scuola mista. Ok, del
lockdown proprio, scuola
durante il lockdown, ok, ho capito. No, allora,
cioè, alcuni genitori si aspettavano, sì, alle 8 mio figlio matematica, sì, esatto, dalle 8 alle 10 sul computer.
Questi genitori hanno ragione, e infatti nelle nuove direttive che abbiamo emanato per un eventuale lockdown abbiamo dato questa indicazione. Quindi nelle nuove direttive, se dovesse capitare un nuovo lockdown, si dovrà rispettare la griglia. Poi naturalmente non vuol dire fare quantitativamente esattamente le stesse cose, perché è impossibile in assenza,
certo,
non si può avere 33 ore davanti a un video. Quindi anche lì i docenti nella loro...
Però anche per dare un certo ordine, questo, diciamo, agli allievi,
esatto,
una
è
certa...
stata data questa indicazione. Quindi dovesse succedere, se io alle 8 del lunedì mattina ho italiano, quel momento lì sarà dedicato all'italiano, e allo stesso momento fa un po' parte dei correttivi di cui parlavo all'inizio, che abbiamo messo anche a seguito di questa inchiesta. Per esempio, ci sarà un unico luogo che potranno vedere i genitori e gli allievi, dove ci saranno le consegne in Moodle, nella piattaforma, perché questo è stato un altro problema che è stato riscontrato, in cui, non essendoci delle direttive, c'era il docente che lo metteva in un calendario, l'altro docente in un altro, in Teams, eccetera. Quindi poteva essere disorientato l'allievo o la famiglia, quindi sì. Si parlava di allievi che si perdono, ma non per volontà, non perché non volevano fare scuola, ma magari
qualcuno magari sì,
ma qualcuno invece veramente si accorgeva troppo tardi che un certo compito l'aveva perso perché era stato messo in un luogo che non aveva frequentato, un luogo virtuale, no? Ecco, con le nuove direttive il luogo sarà uno solo, sì. E quindi non sarà più possibile perdersi, per cui hanno ragione, il correttivo ci sarà.
Questo c'è stato, sì, lo avete, sì, ripreso e avete dato un'indicazione chiara. Senta, un altro tema importante credo che sia quello della scuola parzialmente in presenza, che è un concetto che si avvicina un po', magari è un po' azzardato quanto sto dicendo, a quella che era un po' la filosofia della scuola che verrà: meno allievi in presenza e i docenti possono essere più vicini, possono essere, diciamo così, migliori per quanto riguarda il seguito di questi ragazzi e ragazze, possono seguirli in modo un po' più mirato. Allora, è fattibile come modello futuro di una scuola ipotetica che arriverà, speriamo, quando la pandemia finirà al più presto, ecco, è fattibile, è uno scenario che si potrà presentare, quello di una scuola parzialmente in presenza, alcuni ragazzi a casa, alcuni allievi a casa a fare qualcosa, a comunque studiare o a fare dei compiti, altri a scuola.
No, io direi di no, perché anche se allora lei ha rilevato l'aspetto positivo di questo
pedagogico didattico di avere meno allievi,
ma questo si può raggiungere in altri modi. Ad esempio, adesso nella scuola media da quest'anno sono stati introdotti dei laboratori, sì, quindi dei momenti a metà classe, per cui si può ottenere questo risultato anche in modi diversi, e tra l'altro penso che sia un risultato apprezzato da tutti, che nessuno contesta. La scuola parzialmente in presenza invece purtroppo ripropone dei problemi che abbiamo evocato all'inizio, sì, legati al lockdown, quindi di equità, dell'adeguatezza degli spazi a casa, della possibilità di essere supportati, quindi io difendo una scuola a tempo pieno, quindi
in presenza,
poi con tutti i correttivi che possiamo indicare per fare scuola meglio, però direi che il modello che abbiamo è buono.
Alberto Piatti, io mi auguro che sia la sola indagine questa che avete fatto, che non ce ne sarà un'altra. Tra l'altro è la prima volta che la scuola chiude.
Sì, è la prima volta nella storia del Canton Ticino che la scuola chiude. Non ha chiuso neanche durante l'epidemia di spagnola, per intenderci. E quindi questo anche per ricollegarci a quanto diciamo prima rispetto alla velocità con cui effettivamente le autorità hanno potuto stabilire delle regole, secondo me è stata comunque una velocità da record del mondo, anche se magari non era mai veloce abbastanza, ma
però è d'accordo con me che sia l'ultima indagine questa, che non ce ne sia un'altra su un'altra chiusura,
ma in realtà
totale.
Su un'altra chiusura totale spero proprio di
su un'altra chiusura
un'altra
totale,
indagine
no.
Di questo genere sulla scuola normale, per avere un paragone, secondo me quello potrebbe essere interessante. Per realtà adesso noi abbiamo avuto un quadro molto chiaro della scuola parzialmente in presenza e della scuola a distanza, ma non abbiamo un analogo della normalissima scuola in presenza, quindi forse in futuro l'idea di fare un'indagine simile ma sulla scuola a cui siamo abituati per avere un termine di paragone potrebbe essere interessante.
Perché no? E soprattutto perché la scuola è un cantiere sempre aperto, come si dice sempre sulla scuola, e giustamente deve essere anche autocritica la scuola. Grazie mille a Emanuele Berger, direttore della divisione scuola del DEX, per essere stato con noi, così come grazie anche ad Alberto Piatti, direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Abbiamo avuto piacere oggi di risoffermarci su quello che la scuola ha fatto, sta facendo e farà, ovviamente sempre per garantire una migliore qualità e anche una miglior, diciamo così, capacità di essere equa, lo abbiamo detto, l'equità e poi l'inclusione. Noi con Mille Voci ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 11, tra poco Gabriele Bohrer con la prima pagina con l'attualità, quindi buon ascolto e buona giornata in compagnia dei programmi della RSI.
Mille Voci.